partiamo.
Charlot, tutto ciò che fa spettacolo.
Buongiorno, buongiorno e ben ritrovati all'ascolto di questa puntata speciale di Charlot. Il palinsesto di Rete 2 ancora nella sua versione estiva, d'altra parte l'estate lo sentiamo bene, la temperatura sta imperversando direi decisamente. L'estate però è anche occasione di festival e di proposte culturali particolarmente interessanti anche sul territorio della Svizzera italiana. Locarno Film Festival si è concluso da pochissimo la scorsa settimana, oggi Charlot è ospite di un altro festival che si svolge nella Svizzera italiana. Siamo in diretta dal piazzale della chiesa di Arzo, dove questa sera si conclude la 23esima edizione del Festival Internazionale di Narrazione, che dallo scorso giovedì ha animato piazze, sta animando piazze e corti di Arzo e di Meride. Un'edizione, vedersi di fronte, questo il titolo di questa 23esima volta che insomma le piazze animano è questo festival, un'edizione, dicevo, che nel suo ricco programma ha voluto anche aprire una finestra su un tema complesso come quello del carcere attraverso spettacoli, certo, ma anche attraverso workshop, tavole rotonde e una mostra. Ne abbiamo anche parlato ai microfoni di Rete 2 all'inizio della settimana in Alphaville con Natalia Lepori per la commissione artistica del festival, e in parte ci torneremo anche nel corso della prossima ora che dedichiamo appunto all'incontro con alcuni dei protagonisti di questa edizione. Si avvicenderanno perché sono ovviamente ancora impegnati sia negli spettacoli sia negli incontri con il pubblico e ci aiuteranno a costruire una puntata di Charlot un po' diversa dal solito, dove non sarà presente nessuna delle solite rubriche e dove per un'intera ora al posto delle due canoniche vi presenteremo voci e suoni come in diretta dal cuore del festival qui nel piazzale della chiesa, dove se siete nei dintorni c'è moltissima gente, ma se siete nei dintorni venite a trovarci, venite ad ascoltare i nostri ospiti. Quante storie, il titolo che abbiamo scelto. Io sono Monica Bonetti, con me a garantire la messa in onda di questa puntata ci sono la regia tecnica Gabriele Arnaboldi e Denea Ponzio. Cominciamo allora aprendo la nostra colonna sonora scelta da Lorenzo De Finti, una colonna sonora in cui c'è molto jazz, a partire da questo brano che ha per protagonista uno dei grandi interpreti del jazz, il contrabbassista Charles Mingus in Jelly Roll. Thank you.
Io dovrei concludere dicendo: ho fiducia nella giustizia. Rimbalzo la domanda: avreste fiducia voi? Io vi dico: sono innocente. Lo grido da 3 anni. Lo gridano le carte. Lo gridano i fatti. Io sono innocente. E spero, dal profondo del cuore, che lo siate anche voi.
E questa è la voce del bravissimo Simone Tudda, che è qui accanto a me, qui a questo tavolo improvvisato di Charlot nella piazza di Arzo. Le parole però sono quelle celebri pronunciate da Enzo Tortora poco prima che la Corte d'Appello di Napoli riconoscesse la sua innocenza dopo anni di inchieste, di carcere, soprattutto di gogna mediatica. Il brano è tratto dallo spettacolo Nell'occhio del labirinto, scritto e diretto da Chicco Dossi, che nel frattempo anche lui si è accomodato qui proprio di fronte a me. Buongiorno intanto e benvenuti.
Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutti.
Allora, lo spettacolo ha aperto la rassegna del Festival di Narrazione giovedì sera. Per chi lo avesse perso, però, tornerà nella Svizzera italiana il prossimo 7 febbraio al Teatro Foce, nella stagione del LAC di Lugano. Allora, innanzitutto, perché scrivere e perché portare in scena uno dei casi giudiziari più discussi e una delle pagine più opache della cronaca giudiziaria della recente storia italiana?
A mio modo di vedere, il caso Tortora anche in Italia non è mai stato trattato, a mio modo di vedere, con la giusta importanza. Il caso Tortora è innanzitutto totalmente sconosciuto alle persone della mia generazione. Gli anni di Tortora sono stati, del caso Tortora, sono stati tra l'83 e l'87. Io sono nato nel 94. Le persone della mia età non conoscono il caso Tortora perché non erano presenti. E non credo ci sia stato poi anche un'azione politica tale per cui gli errori, le responsabilità del caso Tortora siano state mitigate o comunque sia stato fatto qualcosa per prevenire l'esistenza di altri casi Tortora, per cui il caso Tortora potrebbe benissimo accadere oggi con ovviamente modi diversi, anzi addirittura amplificato all'ennesima potenza dai social, ma è assolutamente un caso, a mio modo di vedere, tragicamente attuale.
Sono passati 40 anni e nel corso di questo 2023 sono usciti qualche articolo, qualche podcast anche che ha ricostruito un po' questa vicenda, però è vero, forse una riabilitazione in qualche modo è sempre stata più politica che non sociale. Per chi invece ricorda e ricorda bene Tortora e quella famosa trasmissione Portobello che lo ha reso celebre in Italia, forse la voce di Simone Tudda, ma soprattutto il modo di interpretarlo glielo ha ricordato. Allora volevo fargli una domanda, volevo approfittare della sua presenza proprio per chiedergli come ha preparato questo personaggio, quanto ha studiato Tortora in televisione, ma anche non solo in televisione, perché quelle parole che abbiamo ascoltato poco fa, se qualcuno le va a riascoltare proprio in quel podcast oppure nelle cronache, nei vecchi telegiornali, sentirà che risuonano proprio in quel modo, anche nella forza espressiva.
Sì, diciamo che il processo di indagine su uno spettacolo, su un testo, di analisi, è la parte più intrigante, secondo me, quella di riuscire a fare un po' come un detective, unire con un fil rouge tutti i documenti, le informazioni, le testimonianze, ed è stato il lavoro più grande che abbiamo fatto con Chicco. Il testo mi ha permesso anche molto di intravedere nelle maglie e poi ritrovare nelle testimonianze di Tortora però qualcosa che non ha a che fare soltanto con l'identità di Enzo Tortora. Quello che ci stava a cuore era cercare di fare da ponte fra una generazione, appunto, che non lo ha conosciuto in maniera diretta, con una generazione che invece quelle parole le ricorda bene e le riesce, come dire, a riascoltare con un riverbero al passato. E noi ci siamo accorti che Enzo Tortora, nelle sue parole, era ben consapevole di stare parlando da uomo, non solo da personaggio pubblico. Ha subito capito che poteva farsi simbolo e non martire, non aveva a cuore il percorso eroico, stava semplicemente raccontando di essere un uomo come tanti e che però la sua visibilità permetteva di fare qualcosa a livello, cioè, per l'Italia, per il sistema giudiziario. Si è accorto che qualcosa non funzionava, La macchina del fango poteva colpire chiunque ed è lì che noi abbiamo iniziato a fare una ricerca più sull'interpretazione. Quello che ho cercato di fare io è stato di ritrovare, citandolo e imitandolo, cercando di rubare qualcosa da lui, però ho cercato di trovare una via ibrida, intermedia. L'intento era quello di far vedere durante lo spettacolo un ragazzo di 27 anni, quale sono io, e non Enzo Tortora, soltanto a sprazzi. Alla fine c'è un solo momento in cui noi lo citiamo in maniera letterale e io lo imito quasi a far riverberare quella parola, quelle parole di un uomo di statura che noi adesso io faccio fatica a ritrovare nella contemporaneità, una persona che riesca ad avere una proprietà di linguaggio così forte, un pensiero così chiaro e nitido, per riuscire a far vedere che dietro c'è comunque sempre un uomo.
Insieme a Chicco Dossi e a Simone Tudda sono seduti qui al tavolo ai microfoni di Charlot anche Elvira Frosini e Daniele Timpano, autori, registi, attori della scena contemporanea italiana, la loro compagnia che hanno formato nel 2008 quando si sono incontrati artisticamente, poi hanno continuato, insomma, questo sodalizio è tra le più acclamate e le più riconosciute sia dal pubblico che dalla critica e vanta numerosi premi. Intanto buongiorno anche a voi.
Buongiorno.
Buongiorno.
Per introdurvi propongo di ascoltare un brevissimo estratto da uno dei due spettacoli che avete portato qui ad Arzo, perché ci porta due personaggi che al pari di Enzo Tortora sono conosciuti da chi negli anni Ottanta, insomma, diciamo, seguiva la cronaca e l'attualità.
Lui è nato in campagna.
Lei è nata in campagna.
A Scornicetti.
A Petresti.
In Valacchia.
In Valacchia.
Nascere in Valacchia vuol dire essere veramente romeno.
Veramente romeno.
Dei veri romeni.
È una regione storica della Romania, la Valacchia.
Una regione ancestrale.
Esisteva persino prima della Romania.
È la regione.
Più della Transilvania, comunque.
Molto di più, molto più romena.
La Valacchia è la terra romena.
Mentre la Transilvania, ad esempio, niente a che vedere.
No, la Transilvania è terra ungherese.
Nascere in Valacchia è tutta un'altra cosa.
Targovist, la sua residenza principesca.
Dove Vlad l'impalatore fece costruire la torre di Cinghia.
Dove Michele il Bravo spappolò i turchi.
Durante la famosa battaglia di Targovist.
Targovist.
La capitale della Valacchia.
La Valacchia dove lei nacque nel 1916.
No, nel 1919 lei nacque.
1916.
1919.
1916.
No, no, 1919.
1916.
Lui è nato in campagna.
Lei è nata nel 1916.
Nel 1919.
Lei è nata in campagna nel 1916.
E questa è una delle prime scene degli sposi, come tutti gli sposi non possono mancare, insomma, i battibecchi. È il primo dei due spettacoli che Elvira Frosini e Daniele Timpano hanno portato qui al Festival di Narrazione, l'altro, che è La carne, va in scena più tardi alle 18.30 al Giardino Contessa. Una tragedia rumena, il sottotitolo di questo spettacolo, che è tratto da un testo di David Lescaut che racconta la storia di una coppia di potere, Nicola Ceaușescu e sua moglie Elena Petrescu, due personaggi, appunto, dicevo prima, che fanno parte della storia, della cronaca, e chi seguiva appunto la cronaca negli anni Ottanta, che è un pochino più grande di Simone Tudda, ricorderà sicuramente quella notte di Natale del 1989 quando furono sommariamente giustiziati davanti alle telecamere. Innanzitutto, cosa vi interessava rappresentare nel confrontarsi con una storia che tutti pensiamo già di conoscere in realtà?
Ci interessava proprio questo, il fatto che pensiamo tutti già di conoscerla. Noi di solito ci occupiamo di storia, ma cioè, i nostri spettacoli spesso parlano di storia. Di storia, quindi, di qualcosa che è passato, ma parlando di qualcosa che è passato ci interroghiamo sull'oggi, sul presente, su cosa siamo noi. E in questo caso ci interessava proprio il fatto che, appunto, ne sapevamo, o mediamente in Italia, insomma in Occidente, in Europa se ne sa abbastanza poco, se non quel fatto, insomma, della caduta e la giustizia e diciamo il processo sommario e l'uccisione dei due dittatori. E però poi appunto tutti, come tutti quanti, pensavamo di sapere solo quello, insomma pensavamo di sapere già abbastanza. Invece ci siamo fatti un po' di domande. Il testo di David Lescaut ci interessava per come era era scritto, era un, appunto un percorso cronologico dall'inizio della loro carriera, diciamo da quando si incontrano, quando sono giovani, fino alla morte, e ci interessava soprattutto farci delle domande su questo, su queste figure, su questa, su questo mondo che è crollato improvvisamente nell'89, e poi appunto subito dopo è arrivato il mondo in cui siamo, cioè perché siamo frutto di quella, di quell'evento importantissimo di passaggio che è stato l'89. Insomma, ci siamo fatti un po' di domande su questi due. È chiaro che il testo delle scuole tratta come due mediocri che poi sono arrivati al potere, violenti.
Insomma, era proprio la banalità del male.
Sì, esattamente, momenti, no? Esattamente quello. Noi abbiamo cercato di lavorare a fianco di questi due personaggi, perché il testo ti portava a entrare dentro questi personaggi e a non uscirne più, e invece di lavorare un po' a fianco a loro e quindi di essere un po' più critici nei loro confronti e anche un po' più simpatizzanti, non perché uno, cioè non perché noi volessimo giustificarli eccetera, però per scoprire anche dei lati diversi, cioè anche il loro, anche il lato umano, perché comunque la loro morte umanamente ti tocca, perché è stata una morte come tutte le morti improvvise, decise sommariamente così in un angolo di un cortile, insomma è una morte molto che ti scuote, ecco, insomma, quindi tutta questa vicenda ci ha interessato da questo punto di vista, anche perché appunto della storia della Romania non sapevamo nulla. Ecco,
ecco, l'empatia è un fondo, un elemento che accomuna un po' a tutti e due i vostri spettacoli, no? Sembra che ci sia questo elemento che è parte evidentemente del lavoro dell'attore, però accomuna molto fortemente, intreccia fortemente anche il lavoro drammaturgico che avete fatto.
Beh, sicuramente empatia e distanza critica, se vogliamo, nel nostro caso sono due cose che cercano, diciamo, contraddittoriamente di convivere, illuminandosi o oscurandosi a vicenda, se posso usare questa piccola metafora stupidamente luministica. Nel senso, per esempio, la banalità, come dicevi tu, la banalità del male o la mediocrità del male ha l'aspetto agghiacciante, ma anche, per esempio, ha anche l'aspetto vicino, prossimo. C'è questi due dittatori che vengono ammazzati nello spettacolo e nella realtà, comunque alla fine, se tu li vedi nelle immagini, sembrano i tuoi due zii di mezza età, una coppia, diciamo, collaudata che come se avessero ammazzato dei parenti che non vedi da un po', cioè nel senso che quella mediocrità, quella banalità è quella di qualunque persona, cioè ricondotta a quel livello zero in cui li vedi infreddoliti, sporchi, vestiti, cioè stanchi, in quella situazione dove sono stati processati, cioè una scuola elementare con i banchi di scuola, le seggioline di scuola, per quello in scena abbiamo due seggioline di scuola come elemento scenico. E però, ecco, dicevo, l'empatia, ecco, questo volevo dire, empatia e distanza critica, però sono entrambe importanti. L'empatia serve per forza, è una strategia anche di costruzione di un lavoro, nel senso, tu non puoi, cioè, alla fine faccio uno spoiler, alla fine degli sposi i protagonisti muoiono, ecco, ecco. Quindi però tu, diciamo, i protagonisti di uno spettacolo che muoiono, non diciamo, se li hai odiati per tutto lo spettacolo non ti importa niente quando muoiono, devi avere un processo, quantomeno una contraddittoria, un contraddittorio legame con loro, devi riuscire a costruirlo per gli spettatori che guardano il lavoro, quindi quando muoiono comunque ci rimani un po' se lo meritano, un po' ci rimani male.
Chicco Dossi, questo lavoro sull'empatia, perché un elemento che non abbiamo detto di Nel cuore del labirinto è che in realtà in scena c'è soltanto Simone Tudda, ma non c'è soltanto Enzo Tortora, ci sono una serie di altri personaggi, e questo rapporto empatico in fondo in qualche modo emerge insieme alla stessa mediocrità del male, no? Emergono, non dico tanto le ragioni, ma la profonda umanità degli altri, dei coprotagonisti della vicenda di Tortora.
Certo, è sicuramente una storia umana. Mi è interessato innanzitutto dare un punto di vista su come io ho immaginato il Tortora essere umano, che si trova all'interno di una vicenda ben più grande di lui, ma come sarebbe ben più grande di qualunque essere umano innocente, e si trova a dover ricostruire la propria identità sulla base di quello. C'è una mediocrità dei suoi accusatori, senza ovviamente andarli a scusare. La situazione carceraria era ed è in Italia comunque tragica, tale per cui se una persona vive nella criminalità tutta la vita, esce dal carcere a 25 anni, che cosa farà? Tornerà a essere recidivo, perché ovviamente altro non conosce, non sa che cos'è il mondo senza criminalità. E la battaglia di Tortora è anche questa, una battaglia per una situazione carceraria migliore, per una situazione carceraria che porti i detenuti innocenti, ma anche non innocenti, a essere trattati come persone e quindi a poterli rendere di nuovo cittadini di uno Stato funzionale.
In apertura ricordavo il titolo scelto dagli organizzatori per questa edizione, Vedersi di fronte, è una citazione presa in prestito da Emma Dante, che nel suo complesso dice: non si può vivere senza il tempo, scusate, non si può vivere senza il teatro, senza il tempo sicuramente, ma in questo caso senza il teatro, almeno finché esiste l'uomo, finché esiste lo specchio, il riflesso di noi stessi che respira vivo come noi. L'uomo ha bisogno dell'uomo, di essere riconosciuto, di vedersi di fronte e farsi delle domande, per cui non penso che il teatro morirà mai. Ecco, lo specchio di cui parla Emma Dante, questo bellissimo velo che non è un velo, che è il rapporto tra chi sta sul palco e chi sta ad osservare chi sul palco agisce. Siamo quasi in conclusione di questa prima parte con voi e io vi vorrei chiedere, proprio in chiusura, da autori e registi, quali sono le domande di fronte a cui ci pone quello specchio, una per ciascuno di voi, una di queste domande importanti di cui parla Emma Dante, che il teatro è così capace nel porsi di fronte al pubblico di suscitare.
Secondo me una delle domande fondamentali del teatro è: che cosa significa essere umani? Perché al di là delle storie, della storia con la S maiuscola, alla fine il teatro parla dell'uomo inteso come essere umano.
Simone Tudda?
Domanda difficile, eh? Io penso che la cosa più importante sia infestare il pubblico. Penso che la possibilità di avere una storia, la storia è solo un tramite per creare delle domande che tu puoi portare a casa, puoi lasciare che alberghi.
Quindi il dubbio stesso. Che il teatro è capace di insinuare all'interno dello spettatore. Elvira Frosini?
Sicuramente, secondo me, La domanda, che comprende anche un po' quello che è stato già appena detto, è: chi sono io in relazione agli altri, cioè quello che immagino e spero si possa porre lo spettatore, e perché sono così oggi, ed è inevitabile che io sia così.
Infine Davide. Daniele Timpano, scusa.
Io francamente no, sono solo un autore, attore, insomma, regista, non ho idea di come si possa rispondere a questa domanda, diciamo, esistenziale, ma diciamo una cosa che sicuramente uno dei motivi per cui sicuramente, ecco, mi pare che almeno come risposta personale, per cui il teatro è una cosa interessante da fare, è la banale possibilità di essere in tutti questi posti fisicamente, con presenti, con altre persone, con tutti i limiti della realtà materiale, cioè che ogni volta che fai qualcosa in posti diversi, con persone diverse e anche con energie diverse tu, e la potenzialità che ha il teatro di non essere diciamo inclusivo come una messa, ma di essere divisivo come la realtà, divisivo in senso positivo, cioè nel senso di creare delle possibilità di dialettica negli spettatori in platea, che vedono tutti spettacoli diversi in base a come vedono il mondo, e se lo spettacolo non è diciamo non cerca di portarli per forza là dove vuole l'autore, il regista, tipo, eccetera, in maniera didattica e propagandistico manipolatoria, dà delle possibilità interpretative che che tutto sommato in altre situazioni vedo, in altri contesti, diciamo, televisivo, fictionistici, ma anche letteratura, vedo sempre meno.
Scombussolare o comunque rompere gli equilibri allora all'interno di ciascuno di noi, riassumiamo in sì. questo modo, divisivo, come divisivo peraltro anche ieri sera in qualche modo ha saputo essere il vostro teatro. Io vi ringrazio per la vostra partecipazione, diamo la possibilità dell'avvicendamento degli ospiti con un brano musicale, però ricordo che appuntamento con voi ancora qui ad Arzo è con Carne alle 18.30 al Giardino Contessa, mentre poi tornerete anche voi all'HAC, al Teatro Foce, con 89 nel mese di novembre. Grazie mille, e grazie mille anche a Chico Dossi,
grazie
e Simone Tudda.
Grazie a te.
Buona domenica.
Grazie.
Torniamo in diretta dal piazzale della chiesa di Arzo. Questo è Charlot, io sono Monica Bonetti, e dopo aver salutato Chicco Dossi, Elvira Frosini, Daniele Timpano e Simone Tudda, ora insieme a me ci sono nuovi ospiti, Nicola Borghesi e Edoardo Di Pietro per il collettivo Lunazione. Buongiorno e ben arrivati.
Ciao.
Buongiorno.
Allora, anche i vostri lavori partono in un certo senso dalla realtà, talmente tanto che gli altri, la produzione che Nicola Borghesi insieme a Kepler 452, che è la compagnia con cui lavora, ha portato qui ad Arzo, inizia con uno spezzone tratto da un telegiornale. Magari ne sentiamo un breve estratto.
Quando è successo stava affaticato?
È successo a casa!
Annanzi a tutto quanto!
Ma avevo preparato!
All'improvviso!
Non ci volevo credere!
Lo sapevo che rischiavo!
Che lo momento è che sono scordi più!
E meno male che non ci stavano i creatori!
Erano i 2:30 e 3!
A 10:30!
Era di pomeriggio! Da quel momento...
Malassato!
Mio figlio!
Mio marito!
Mio nonno!
Mio padre! Mio fratello e alla fine mio marito! Ho conosciuto tutto quanto papà questore! E in 2 anni precedenti ha fatto più di 200 truffe. Non lo fanno asciughi di là.
E questo è il bello della diretta, perché questa non era la clip tratta dagli altri, non era uno spezzone di un telegiornale, ma era l'inizio più o meno del colloquio, che è invece lo spettacolo diretto da Edoardo Di Pietro, il colloquio appunto, che è andato in scena ieri pomeriggio, ma tornerà alle 18 anche oggi. 3 personaggi in coda per entrare in un carcere, dove vogliono incontrare i loro congiunti. Un tema pesante, affrontato con un registro che però utilizza ironia e comicità, e 3 personaggi, 3 donne che sono in attesa del colloquio con i loro uomini, mariti. È un napoletano un po' stretto, forse non tutti hanno capito esattamente, però la sonorità, devo dire che l'emozione, la forza la trasmettono comunque. E dicevo, tre interpreti maschili per interpretare tre ruoli femminili. Intanto, perché questa scelta, che può apparire così forse di per sé sconcertante?
Beh, è stata in primo luogo una soluzione scenica, nel senso che giocare a trasferire dei ruoli femminili per delle tipologie di personaggi che erano di fatti lontani da noi per esperienza di vita e per estrazione sociale, ci sembrava, ecco, in questo modo una soluzione per cercare di restituire quella forza, quella violenza, quell'aggressività che talvolta questo tipo di persone, appunto parliamo di donne in cui, nelle cui famiglie ci sono stati degli arresti, quindi le figure maschili sono venute a mancare, e in contesti in cui la figura maschile è ancora un forte riferimento, queste donne, dicevo, sono costrette ad assumere delle caratteristiche, degli atteggiamenti, una forza che talvolta è alla pari, se non superiore, a quella maschile. E quindi come restituirla? Per sfuggire a una dinamica di mimesi, insomma, per cui delle donne, delle attrici avrebbero dovuto fare questo tipo di lavoro, abbiamo optato per una soluzione opposta. Quindi queste figure maschili, questi cari, che diventano oggetto del desiderio di queste donne in fila per poterli incontrare al di là di un muro che è quello del carcere, che è un luogo di per sé, per definizione, insomma, di oscurità, di mistero, un luogo altro, ecco che queste figure maschili si proiettano su questi personaggi femminili e in un certo qual modo li trasformano, li trasfigurano.
Un carcere che incombe e che non c'è mai, perché è lì dall'altra parte per entrarci. Delle figure femminili forti, la figura femminile forte a cui accennavo prima, che veniva fischiata nella clip che non abbiamo sentito e che non possiamo sentire, è quella invece di una donna in un ruolo che di solito è tipicamente maschile, quello di capitano di una nave. La donna in questione è Carola Rackete, capitano della Sea-Watch 3, la nave che prestava soccorso ai migranti nel Mediterraneo, che nell'estate del 2019 forzò la chiusura del porto di Lampedusa e costò appunto a Carola Rackete l'arresto con l'accusa di resistenza a una nave da guerra e tentato naufragio. Le costò anche una serie appunto di fischi e di improperi che costituiscono l'inizio dello spettacolo Gli Altri, lo spettacolo di Nicola Borghesi, sottotitolo Indagine sui nuovissimi mostri. Innanzitutto, che cosa vi interessava in quella vicenda? Cioè, perché partire da quello spunto? Qual era il nocciolo di interesse per voi nel raccontare, come poi avete fatto sviluppando, poi ci arriviamo, in un modo abbastanza particolare, la vostra storia?
È uno spettacolo che, come spesso accade ai nostri spettacoli, forse agli spettacoli in generale, nasce da un'ossessione, no? Noi quando vediamo che abbiamo un'ossessione che dura nel tempo e che ci ruba molto tempo, pensiamo di farci uno spettacolo così almeno, no? Un po' facciamo pace con questa ossessione, l'approfondiamo. E l'ossessione era quella per quei commenti che trovi su Facebook o sotto certe notizie dei quotidiani, dove magari sotto una notizia di uno sbarco o di un furto ad opera di un migrante o di una violenza sessuale trovi orde di persone, credo sia nell'esperienza di tutti, che scrivono cose irripetibili, che scrivono cose, tu le leggi, ti vergogni, dici: ma come è successo che una persona possa scrivere quelle cose lì? E poi ti chiedi: ma perché quella persona ha scritto quelle cose? Cos'è successo? Che vita è? Che vita fa? Perché non io? Cioè, perché lui e non io? Cosa differenzia me da chi scrive quelle cose? E da questa ossessione abbiamo cominciato a lavorare cercando delle storie di odio, di quelli che, insomma, vengono definiti oggi haters, che sono semplicemente persone molto arrabbiate, gli altri intesi non come l'alterità che generalmente ci viene proposta, cioè quindi un'alterità fragile nei cui panni mettersi da capire, ma quell'alterità che per noi è proprio incomprensibile, quelle persone con cui dici io non ci andrei a prendere neanche un caffè con questa persona, e invece questo caffè abbiamo pensato di organizzarlo perché ci sembrava giusto andare a vedere cosa c'era in quel serbatoio d'odio, che è un sentimento col quale si fanno molte cose.
E che cosa c'era?
Ma c'era intanto, diciamo, quando leggi qualcuno che dice delle cose terribili o che grida, come nel caso del nostro spettacolo, delle cose terribili, ti immagini un principe del male, invece il male, come è banale dirlo, è banale. Cioè ci sono persone con vite assolutamente normali, anche se diverse per esempio dalla mia, però esperienze di vita assolutamente non straordinarie, sotto le quali come un fiume carsico scorre qualcosa di bollente, pronto a deruttare in qualsiasi momento in esplosioni spaventose. E allora forse vale la pena cercare di risalire quel fiume e andare alla fonte di questo odio, cosa che ovviamente è impossibile fare, però il tentativo di questo spettacolo è proprio provare a capire da dove viene la rabbia e come impiegarla, perché con la rabbia, cioè le rivoluzioni per esempio si fanno anche con la rabbia, che non sono, come sappiamo, un pranzo di gala, e quindi è un sentimento utile, basterebbe cercare di capirlo, però capirlo è difficile.
Edoardo Di Pietro, anche nel colloquio c'è in fondo una piccola indagine, mi spiego meglio, perché una delle scene, secondo me, più belle, una delle scene che mi hanno affascinato di più è quella in cui due dei personaggi, in attesa di entrare nel carcere, spiegano al terzo cosa può e cosa non può essere ammesso nella prigione. E questa mi sembra una metafora estremamente potente del senso della reclusione, no?
Assolutamente, è stato un modo da parte nostra di scoprire appunto un mondo che anche in questo caso è qualcosa con cui riteniamo in media, in genere, di non entrare mai in contatto, a meno che non si abbia esperienza diretta, in qualche modo non ci ritroviamo in genere a fare una fila a notte fonda per poi cercare, insomma, di accedere a un istituto di pena in condizioni, insomma, di assoluta inciviltà. Ci siamo ispirati, ecco, a questa dinamica di accesso a partire dal carcere di Poggioreale, che poi nel frattempo è stata migliorata, ecco. E però di fatti costituiva una realtà che ci sembrava emblematica. Partire da questo punto di vista, quindi da un regolamento stringente, a tratti incomprensibile come tutti i regolamenti, e a tratti segnato anche da deroghe segrete, che però restituisce una condizione di prigionia che si riflette su delle figure che teoricamente sono libere, sono all'esterno, sono i parenti dei detenuti. I detenuti hanno compiuto un crimine, sono stati manchevoli nei confronti della società, ma in qualche modo la punizione che viene combinata si riflette anche sui loro parenti, su coloro che sono all'esterno. Questo desiderio di libertà, questo desiderio di fuga che anche queste stesse donne nutrono, ci è sembrato un frammento dell'umanità in generale, della nostra stessa umanità, una prigionia esistenziale a cui di fatti tutti, chi più chi meno, si ritrova è una condizione, insomma, in cui si ritrova chiunque. E quindi il carcere era un punto di partenza, con il suo regolamento, con le sue dinamiche, che poi abbiamo restituito nella specificità, è un punto di partenza simbolico per provare a guardare dentro ognuno di noi.
Ecco, voi per allestire, per preparare, per scrivere questo spettacolo avete lavorato con persone che quella situazione l'hanno vissuta veramente. Ecco, volevo chiedervi come avete lavorato con quel materiale drammaturgico, come avete incontrato, come vi siete confrontati con quelle storie e poi come ne avete tratto ispirazione e succo, parole, anima per il vostro spettacolo.
Sì, noi abbiamo lavorato su due versanti. Da un lato con gli attori che sono, ne approfitto per citarli, Renato Bisogni, Alessandro Enrico, Mario Cangiano e Marco Montecatino. Con gli attori, insomma, abbiamo lavorato in sala facendo improvvisazioni e condividendo riflessioni. Ben presto ci siamo accorti che il tipo di argomento richiedeva un tipo di approfondimento ulteriore e quindi abbiamo pensato, insomma, di conoscere direttamente queste donne e le abbiamo intervistate attraverso delle conoscenze dirette, tra l'altro, poiché due di noi, io e uno degli attori, viviamo, insomma, in un quartiere alla periferia di Napoli dove nel suo caso, insomma, c'erano tante persone, tante famiglie frammentate da detenzioni, da arresti, e quindi abbiamo incontrato queste donne e abbiamo trovato una straordinaria e inaspettata, straordinaria per noi dal nostro punto di vista esterno, apertura, desiderio di raccontare, di condividere delle esperienze. E quello che davvero poi ci ha colto alla sprovvista era l'ironia che, e la risata facile con cui raccontavano di condizioni ed esperienze assolutamente soffocanti, assolutamente disastrose. Parliamo di famiglie in cui ci sono più persone recluse, in cui addirittura la figura maschile è completamente assente a esclusione dei bambini, eppure è possibile, per sopravvivere, per ridimensionare questi tipi di guai, di argomenti, di problemi, di sofferenze, ricorrere all'ironia e ridere. E quindi è qualcosa che abbiamo cercato di restituire nel nostro lavoro, e parimenti abbiamo tratto dei modi di dire, proprio li abbiamo presi e li abbiamo riportati nello spettacolo, perché erano un linguaggio non solo assolutamente funzionale, non eravamo in grado di migliorarlo, non eravamo in grado di aggiungere qualcosa, ma aveva già un potenziale teatrale di per sé.
Uno spettacolo che, nonostante il tema così duro, così ostico, appunto, fa ridere e sorridere molto. Fa sorridere in alcuni momenti anche lo spettacolo, il monologo che Nicola Borghesi appunto ha portato qui ad Arzo. Ricordo, siete in scena entrambi ancora alle 18.30 al colloquio Corte dell'Aglio, mentre gli altri a Corte Solari, così lo ricordiamo anche a chi è all'ascolto e volesse raggiungervi. C'è ancora tempo per potervi vedere. Una domanda anche a voi, anche a Nicola Borghesi, come dire, rappresentante di Kepler 452, in questo caso su il lavoro di scrittura dello spettacolo. Come l'avete costruito? Sembra un monologo quasi improvvisato, evidentemente non è così. C'è tutta la parte anche di lavoro, di ricerca di questo haters, di questo odiatore seriale, no? Che non funziona tanto in dialogo, però insomma quasi.
Noi lavoriamo abbastanza sulla scrittura di scena. Questo spettacolo l'ho scritto insieme a Riccardo Tabilio, drammaturgo, e in questo caso quello che è successo è, o in realtà che succede spesso, è che noi cerchiamo di fare delle esperienze che ci sembrino interessanti e poi ce le raccontiamo tra di noi. Facciamo lunghe improvvisazioni in cui generalmente io, che appunto sono l'unico attore in compagnia, improvviso, raccontando delle storie, e poi chi sta fuori, Riccardo in questo caso, in altri casi Enrico Baraldi, in altri casi tutti e due, ascoltando, dicono: beh, questa cosa forse ha senso ragionarci ulteriormente, proviamo a scriverla, e poi ci rimprovviso sopra e poi ci riscriviamo sopra, e alla fine viene fuori un materiale drammaturgico che trova una sua forma scritta praticamente solo alla fine. Noi i copioni, molto spesso accade che li facciamo uscire perché i tecnici devono avere i go per mandare le luci o l'audio, e prima di quel momento c'è una specie di memoria così orale delle cose che ci sono in campo, che si stratifica piano piano in una forma non cristallizzata, perché poi è molto aperta, cambia abbastanza in queste quasi,
certo,
50 repliche.
Cambiano le energie, evidentemente, però questo è proprio il fondo, no? il senso del teatro di narrazione, una storia che si ripete, che continua e che muta ogni volta in fondo che viene raccontata.
Sì, questo spettacolo lo facciamo da un paio d'anni praticamente, 50 repliche, e ci sono un po' invecchiato dentro, cioè le cose, una cosa secondo me emozionante degli spettacoli, cioè una cosa che mi emoziona sempre molto degli spettacoli che ti capita, che hai la fortuna di rifare tante volte, è accorgerti quando hai seminato dentro gli spettacoli delle cose che non avevi capito neanche tu la prima volta, e man mano che li fai, tu attore che lo fai, dici: ah, ma quella cosa che era lì nello spettacolo non sapevo perché c'era, allora ha questo significato. E man mano che invecchio scopro dei significati dello spettacolo che non avevo previsto quando l'ho scritto insieme a Riccardo.
Beh, anche questo direi che è proprio uno degli aspetti belli del teatro rispetto ad altre forme d'arte che si esemplifica proprio nel contatto con il pubblico e con chi è lì a farlo vivere e accadere in quel momento. Grazie mille, vi lascio andare perché so che tra poco dovete andare a prepararvi per appunto l'ultima replica. Grazie davvero e buono spettacolo.
Grazie,
grazie a voi.
Lasciamo la fisarmonica di Ted Reichman, il violoncello di Mary Wooten, la tuba di Marcus Roya e le percussioni di Roberto Rodriguez, che abbiamo ascoltato brevemente, in verità in Milim, una rielaborazione moderna di una composizione del musicista ebreo Sasha Argov. Atmosfere Yiddish che ci introducono all'ultima parte e agli ultimi ospiti di oggi di Charlot, in particolare. Ma non solo, perché poi capiremo perché, ci introducono allo spettacolo di Giuseppe Semeraro, Mio nonno e un mulo. Allora, lo salutiamo innanzitutto, buongiorno.
Buongiorno.
Ci ha raggiunto qui nel piazzale della chiesa di Arzo, era a Meride fino a poco fa perché lo spettacolo si è concluso appunto da pochissimo. Un caloroso buongiorno e benvenuta anche a Simona Gambaro, protagonista di Storia d'amore e Albari. Anche lei ha finito da poco lo spettacolo e devo dire che è stato particolarmente impegnativo, vero?
Sì, tanto buongiorno a tutti e a tutte.
Poi spieghiamo magari per quale ragione. Entrambi i vostri spettacoli sono per un pubblico di giovanissimi, entrambi affrontano dei temi impegnativi, come la guerra, come la morte, come la riforestazione, i problemi climatici, eccetera. Ancora prima però hanno un altro elemento in comune ed è quello di essere ispirati in qualche modo più o meno liberamente dall'opera di due grandi autori. Uno è Vasily Grossman per Mio nonno è un mulo e Jean Genet invece attraverso il suo racconto L'uomo che piantava gli alberi per Storia d'amori e alberi. Innanzitutto come si avvicinano i bambini alla poesia? Lo chiedo prima di tutto a Giuseppe Semeraro, che è anche autore e ha scritto proprio un libro, si intitola A cosa serve la poesia?
Come si avvicinano i bambini alla poesia? È una domanda che esige una risposta poetica.
È proprio quello che volevamo, eh?
È solo che non ce l'ho. No, scherzo. I bambini si avvicinano, diciamo, alla poesia, ma sono poesia, perché sono, come dire, loro non sanno cos'è la poesia perché lo sono in qualche modo, si avvicinano al mondo, a quello che circonda la loro vita attraverso proprio una sensazione diretta, uno stupore di conoscere le cose per la prima volta, del primo momento in cui vedi delle cose, quindi secondo me loro sono i poeti.
Simona Gambaro.
Sì, io forse userei la parola apertura, che mi piacerebbe poter citare un poeta che amo, che è Rilke, che scriveva proprio questa cosa, ma non ricordo a memoria la poesia, però di questo affaccio sull'aperto. E Giuseppe è un poeta, vero. Io ho lavorato con la poesia tante volte, anche con i bambini, nelle scuole, e senza volerli, diciamo così, idealizzare, no? Nel loro essere stupore, nell'essere lì su quella soglia del principio, però proprio il loro statuto vitale è quello di avere meno preconcetti sicuramente degli adulti, e quindi essere più disposti ad attraversare anche territori che non hanno delle categorie strette, no? E così la poesia o questi grandi temi, la guerra, la morte, ci arrivano meno protetti, ma per questo più forti.
Allora, io vi suggerisco di sentire una parte della poesia dei vostri spettacoli attraverso qualche suono. L'abbiamo mescolati un po' insieme.
10.000 alberi! Ma voi lo sapete quanti sono 10.000 alberi? Sono una foresta! E infatti, alla fine della guerra, io e il mio pastore passeggiavamo in una vera foresta di alberi giovani, ma che presto sarebbero diventati grandi e forti.
Fu proprio la notte di Natale che i russi sferrarono la loro offensiva. Adesso nel cielo non si vedevano più le stelle, si vedevano solo i lampi, i fuochi delle cannonate, dei missili. Cadevano i soldati e cadevano anche i muri. E fu proprio quella notte che i pochi soldati superstiti dell'esercito italiano presero la tragica decisione di bruciare le loro stesse trincee con tutto quello che c'era dentro. Salvarono pochi viveri e poche munizioni. Cominciarono a legare i muri a delle slitte agili, leggere, adatte per la fuga. E quella notte cominciò la fuga, la tragica ritirata dell'esercito italiano in Russia. Fuggiva il reggimento di Tonino sotto il fuoco nemico, e quella mattina all'alba, mentre fuggivano, per un attimo Tonino
e torniamo qui nella piazza della chiesa di Arzo con questa atmosfera del donna, le distese russe e la ritirata, la disfatta, la ritirata disastrosa. Ecco, una delle cose che stupisce nello spettacolo di Giuseppe Semeraro è proprio la capacità di tenere per oltre un'ora con un testo complesso, difficile, con dei temi densi, di tenere un'attenzione enorme grazie appunto a questo potere, no? Solo del racconto, della poesia. È vero che la narrazione appartiene al mondo dell'infanzia, però ecco, c'è una costruzione teatrale che sembra semplice e che in realtà invece è grande sapienza.
Sì, grande sapienza legata al tempo in cui ci si può dedicare al lavoro, allo studio, al documentarsi, al farsi attraversare da una storia e prendersi il tempo per, è una cosa scontata, di sbagliare, di ricominciare senza inseguire troppo quello che è intorno, tutto quello che è fuori dal, diciamo, dal lavoro specifico artistico che è il teatro, il pubblico. Ti concentri e se ti dai il tempo di scavare, di unire i pezzi, di ricomporre il puzzle, perché diciamo la cosa sempre più difficile è decidere, scegliere che cosa vuoi raccontare. Cioè, cosa stai guardando in quel momento, no? La scintilla originale di tutto il lavoro è stato appunto il racconto di Grossman, dove lui appunto immagina in questo brevissimo racconto che si chiama Il mulo giù, tra l'altro, e lui in 5 pagine molto poetiche, lui essendo russo, Grossman, non il Grossman israeliano, l'autore di Vita e Destino.
Certo, Vasily Grossman.
Sì, giusto per intenderci. In questo racconto immagina un mulo italiano. Lui, essendo russo, immagina la storia poetica di questo mulo italiano che guarda la disfatta, la distruzione del suo esercito italiano, e poi c'è una piccola storia d'amore, ma sono 4 pagine, 5 pagine, brevissimo. Da lì ho iniziato a capire che c'erano degli elementi che già io avevo un po' scandagliato, che era la storia di mio nonno, il mulo, la stanza dove io dormivo, che era la stanza dove dormiva il mulo che gli avevano sequestrato l'esercito italiano per mandarlo in guerra, la sua storia, il fatto che mio nonno era cieco, il fatto che questa cecità lo portava a raccontare ossessivamente le sue storie, no? Io avevo tutti i pezzi davanti a me, ma non ero in grado di unirli. Diciamo che Grossman mi ha dato una piccola scintilla che mi ha permesso di capire da che punto di vista volevo raccontare la storia, che era quella di un mulo.
Qual è la scintilla per Simona Gambaro? Lo spettacolo ha una storia molto diversa, è uno spettacolo che è in scena da oltre 10 anni, lei è la terza interprete, sì, a indossare le vesti di questo angelo custode un po' pasticcione.
Sì, decisamente pasticcione. Non so, forse la scintilla ha a che fare, hanno qualcosa davvero in comune i nostri due spettacoli, il mio e di Giuseppe, che secondo me è questo sguardo obliquo sulla vita e sulle cose. Lui racconta la soggettiva di uno sguardo di un mulo, e io racconto la soggettiva anch'io di un personaggio liminare, no? Borderline, ma nel senso buono anche della parola, che sta sulla soglia. Sono un angelo custode, quindi vedo i personaggi da un punto di vista particolare, e questi stessi personaggi sono 3 personaggi anche loro al limite della società, dell'integrazione, diciamo, più convenzionale. Ed è proprio questa loro obliquità che dà alle storie qualcosa di prezioso, perché tutti e 3 personaggi decidono di dedicarsi a ciò che li rende felice, ma ognuna di queste felicità non è declinata nell'individualismo, nel senso che è qualcosa che nutre i personaggi, ma allo stesso tempo ha una qualcosa di contatto con, che sia il pubblico di un clown, perché poi sono 3 storie, le parole di una poetessa che devono volare nel mondo, e un pastore che si dedica a riforestare, non so se dice questa parola.
È bello, se non si dice cominciamo a dirlo, perché è così bello, creare, è così poetico a sua volta questo termine.
Che però l'angelo lo vede come un creare bellezza, oltre che vita, naturalmente. E quindi forse è quella la scintilla, che ognuno ha questa grande possibilità nella vita di compiere se stessi e allo stesso tempo essere, nel vero senso della parola, nel mondo, no? E il fatto che ci sia un angelo custode, che c'è sempre qualcuno, qualcosa che si prende cura, no? In un rapporto bionivoco, poi alla fine.
E poi qui ad Arzo,
che è lo stesso scambio che esiste nel teatro, no?
Certo, e qui ad Arzo ha trovato un angelo custode, no?
Anche ho trovato un vero angelo custode oggi, sì, sì.
Perché lo vogliamo raccontare brevissimamente, perché proprio siamo in chiusura.
Sì, brevissimamente. Allora, c'è un punto dello spettacolo in cui io coinvolgo il pubblico, perché comunque il rapporto, diciamo, il linguaggio narrativo è molto aperto sul pubblico. La
soprattutto
narrazione
quando ci sono bambini, poi è fondamentale,
sì,
no?
Sì, ma anche con gli adulti, sì, sì. E oggi mi sono trovata, diciamo, con un bimbo che è proprio entrato dentro la storia, anche fisicamente, concretamente, è salito sul palco e non voleva stare
lì. E non se ne voleva più andare.
E allora io ho detto, va bene, ma insomma, racconto una storia in cui, diciamo così, si accetta quello che arriva come qualcosa che è prezioso per noi. Allora siamo stati insieme fino alla fine. Ed è stato molto bello.
È stato molto poetico, decisamente è stato molto poetico. Io vi ringrazio davvero per essere intervenuti in questa puntata di Charlot. Ringrazio voi, come ringrazio tutti gli altri ospiti e tutti gli altri attori che qui al Festival di Arzo hanno dato vita agli spettacoli e anche a questa puntata di Charlot. Tra poco torna il notiziario. Io, prima di salutarvi, vi ricordo solo che dal 23 agosto al 1 settembre Colpo di Scena propone i racconti di Vasi Comunicanti, parte dei quali sono stati proposti proprio qui ad Arzo. Charlot invece torna domenica prossima, 3 settembre, con una puntata in cui ci occuperemo di Anna Bolena, la produzione lirica in scena all'AC dal 4 al 10 settembre. Nel frattempo ci trovate naturalmente come sempre sul web all'indirizzo rsi.ch/Charlot. In sottofondo Chick Corea al piano e Gary Burton al vibrofono, che duettano in radio. Da Monica Bonetti, grazie per averci seguito, buon ascolto, buona serata e buon inizio settimana.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.